sono molto contento, ma io lo capisco che sembra una frase di circostanza, ma vi giuro che non lo è, perché tante volte ho avuto l'opportunità di fare quattro chiacchiere sempre molto molto insomma, piacevolmente con l'artista che vi presento, però è la prima volta che viene a trovarci in studio e quindi sono veramente felice che sia qui con noi Pippo Pollina.
Grazie, buongiorno.
Ciao,
a tutti.
Benvenuto. Ciao. Benvenuto, benvenuto. Perché dovete sapere, facciamo un attimo di. Faccio una piccola confessione. Seguo Pippo qui fin dai tempi in cui fondasti gli Agricantus, di cui io sono stato sempre perdutamente innamorato di quel suono lì, sperimentale, diverso. E quindi quello è stato veramente una folgorazione. Sai quando c'è l'amore a prima vista, musicalmente parlando? Beh, gli Agricantus sono stati uno dei miei amori forti. Quindi non lo hai mai saputo, te lo sto confessando adesso.
Grazie, saranno contenti anche gli altri cofondatori del gruppo.
Certo, quindi Mario, Marione, Mario Crispi, Mario Rivera, c'è Massimo La Guardia.
Massimo La Guardia, certo.
Certo. Era fine anni 70.
Esatto, nel 79 erano i tempi in cui anch'io vi facevo parte, fino alla fine, alla seconda metà degli anni 80.
Quello fu veramente una finestra diversa, no? Perché era esattamente quello che non si sentiva nelle radio, non era nulla di canonico, era proprio sperimentazione, era esplorazione musicale, no?
Erano anche i tempi giusti, perché a quel tempo lì poi Peter Gabriel, ti ricorderai, fece,
come no,
sostenne molto la musica world, la musica contaminata, e si fece promotore di questo stile, che poi in realtà durò un decennio, devo dire. Poi, come tutte le mode, diciamo così, come tutte le tendenze, purtroppo vide anche scemarsi l'interesse nei suoi confronti, ma la musica world, quella giusta, quella pura, rimane ancora ed è tutta lì ad essere suonata ancora oggi.
Certo.
Tra l'altro gli Agricantus ci sono ancora.
Certo, ci sono ancora, ovviamente, certo. Però hai ragione, cioè, ci sono delle parabole, no? C'è un processo di nascita, un processo a volte anche di fine di alcuni fenomeni musicali.
Certo, per alcuni fenomeni musicali sì, purtroppo sì, è così.
Mi vengono in mente, giusto per fare un collegamento, le parole di Giovanni Falcone, che definì un bel giorno la mafia un fenomeno naturale, come tale, un fenomeno destinato ad avere una fine. Perché faccio questo parallelismo? Perché in realtà Pippo ci parla adesso, ci presenta due gli spunti dai quali partire. Uno è un convegno, ed è un convegno sul trentennale, sapete che dal 92, insomma, purtroppo sono 30 anni che siamo qua a fare i conti con le stragi di mafia. E il convegno si intitola La mafia a 30 anni dalle stragi, le verità nascoste e quelle rivelate. Si svolgerà a Palermo 10 giugno, quindi fra pochi giorni, al Teatro Agricantus. Hai fortemente voluto questo confronto con degli ospiti eccellenti che parteciperanno, adesso li citeremo. Perché, mosso da quale esigenza?
Allora, il convegno ha luogo alle ore 17, è importante dirlo, e tra l'altro sono pochissimi posti ancora disponibili, perché il teatro è piccolo, sono 130 posti, bisogna assolutamente prenotare se non si trova spazio. Il motivo che sta alla base di questa idea è legato al fatto che comunque il mio canzoniere è sempre stato sensibile ai temi dell'antimafia, anche quando nessuno ne cantava e quasi nessuno ne parlava. Io iniziavo a scrivere i primi testi impegnati da questo punto di vista, perché comunque io ho fatto parte del primo grande movimento antimafia a Palermo ai primi degli anni Ottanta, durante la cruenta guerra di mafia voluta dai corleonesi. Quindi fin dall'inizio ho cercato di parlare di questo argomento, di portare questo argomento in canzone, forte anche del convincimento che la grande canzone d'autore italiana aveva pressoché ignorato l'argomento. Cioè, i grandi cantautori impegnati da allora, De André, Gaber, Guccini, De Gregori,
avevano glissato un po'.
Sì, avevano glissato perché non conoscevano l'argomento, perché
e forse neanche la realtà,
non erano informati, quindi tra il non dirne e dirne male hanno scelto il non dire, arrecando un danno, perché in realtà così facendo hanno ritardato il processo di, diciamo così, di presa di coscienza,
di consapevolezza
che c'è stato nei confronti di questo problema, che ha dovuto aspettare le grandi stragi di mafia. Dico le grandi perché le stragi di mafia si sono venute anche prima, insomma, negli anni 70 e 80.
A proposito di stragi di mafia, tu fra gli ospiti avrai anche Margherita Asta.
Sì.
In questo convegno ci sarà il sindaco Luca Orlando, ci sarà il giudice Scarpinato, che è stato procuratore generale a Palermo, e ci sarà anche Margherita Asta, che figlia e sorella di tre vittime di una strage di mafia, forse purtroppo definita un po' più marginale rispetto a quelle che hanno avuto più effetto mediatico, no? Che è la strage di Pizzolungo. Siamo nel 1985, quindi ben 7 anni prima delle stragi più eclatanti. E lì Margherita rimane una testimone, perché la sua famiglia è stata purtroppo vittima di tutto ciò. Adesso lei è referente di Libera, ha una vita da questo punto di vista molto attiva. E anche lì uno spunto di riflessione importante, perché, lo dico con grande amarezza, sembra quasi esserci stragi di serie A, stragi di serie B, no? Ci sono quelle di cui si parla di più, per ovvie ragioni, forse dal punto di vista mediatico, stragi di cui si parla di meno.
Ce ne sono troppe?
Ce ne sono anche questo. Troppe, anche questo è vero.
Dovremmo stare lì ogni giorno a ricordare una vittima, perché tutte le parti dell'anno, tutti i momenti dell'anno solare sono accadute dei fatti purtroppo. Di sangue purtroppo rimarchevoli, gravissimi. E quindi questa, che aveva come obiettivo il giudice Carlo Palermo, allora procuratore a Trapani, è stata una di quelle stragi minori, come hai detto tu, anche se minore non era affatto, perché Carlo Palermo a quel tempo indagava su questioni spinose, la massoneria, i servizi deviati, i politici corrotti che facevano affari con Cosa Nostra, e tutto questo evidentemente era estremamente pericoloso, soprattutto per la mafia trapanese, che era fortissima allora, che poi si rivelò essere in realtà una delle più potenti di tutta l'isola. E insomma, Carlo Palermo doveva morire. Morirono invece altre tre persone, che con la loro auto fecero da scudo all'auto di Carlo Palermo quando esplose la bomba a Pizzolungo nel Trapanese. Quindi questa famiglia, la famiglia Asta, inconsapevole, che non aveva nulla a che fare con tutto ciò, si immolò a difesa di Carlo Palermo. Ma la figura di Margherita Asta è una figura straordinaria, perché lei aveva soltanto 10 anni quando accade tutto questo, e venne a sapere della verità poco tempo dopo. All'inizio inventarono delle scuse, ovviamente. Cosa vuoi dire a una bambina di 10 anni? Perché è morta mamma, perché sono morti i fratellini?
Non puoi spiegargli, in nessun modo.
Poi però ovviamente la verità è emersa, e lei fin dal primo momento volle sapere, volle guardare in faccia la realtà, non assunse un atteggiamento vicino all'oblio, tutt'altro, cercò di confrontarsi con tutto questo, e questo fece in modo che ella è divenuta col tempo una delle donne più impegnate sul fronte antimafia, e anche una delle testimoni più importanti, perché proprio perché non nasce in una famiglia di impegno, il suo impegno nasce da un'altra cosa. Il suo è un ambiente diverso,
non c'entrava nulla. Bene.
Ecco. E invece oggi lei è una grande scrittrice, ha scritto un libro bellissimo, Con te in un futuro aprile, che mi ha ispirato per scrivere la canzone a lei dedicata, Pizzolungo, che canteremo in sua presenza la sera.
Prima di tornare su questa canzone, facevo una riflessione. Tu dicevi, forse ce ne sono state tante, troppe, no? E a me ha sempre fatto impressione un modo di dialogare che soltanto noi probabilmente siciliani o comunque palermitani riusciamo a cogliere nella vera essenza. Ti sarà capitato, tu sei palermitano anche se sei un musicista del mondo adesso, grazie a Dio, ti sarà capitato tante volte di dire ci si vede là dove hanno ucciso Tizio, oppure ci siamo incontrati là dove hanno... Questa cosa nella sua crudele drammaticità ti dà un po' il senso di quello che è la storia di questa terra, no? Cioè, se ci riflette è una cosa imbarazzante, drammaticamente imbarazzante.
Drammaticamente imbarazzante, ma la realtà è, bisogna fare i conti con essa, avere un spirito critico e cercare di capire le ragioni per cui siamo arrivati così in basso. Palermo, ai tempi in cui io vi vivevo, era l'ultima delle ultime. Era la città ultima d'Italia, ma era la città ultima d'Italia nella considerazione del nostro paese, non soltanto nelle classifiche redatte dal Sole 24 Ore, quanto nell'idea che gli italiani si erano fatti di questa città. E io ho vissuto la mia giovinezza nell'ultima delle ultime città italiane. Ed è stato per me motivo di grande orgoglio rivendicare, che se è vero che Palermo era la città della mafia,
è anche tanto altro.
La città dell'antimafia.
È anche tanto altro. E chi come te ha la fortuna, il privilegio di diventare ambasciatore, no? Positivo di questa terra, poi credo che ti sei preso le tue piccole rivincite, nel senso di raccontare un altro aspetto, una b-side, no? Di quello che è considerata questa città. Spero di farti un bel regalo. Sono andato a recuperare una esibizione live tua con la band di Pizzo Lungo, che è la canzone da te scritta, e cioè anche prima, anzi invito gli ascoltatori, adesso noi manderemo soltanto la performance della canzone, però a monte c'è anche una bella chiacchierata che tu facessi sul palco proprio con Margherita Asta. Quindi io la manderei, la canzone è molto ma molto intensa, si chiama Pizzo Lungo, fa parte anche di un album di cui adesso parleremo, di Pippo Pollina.
Dura un istante, detto così, accanto a un muro sul mare. Quanto dura la sera, al neon di una stanza, fra scirocco e zanzare. Quanto dura il coraggio di dire domani, e domani è già oggi che voglia di uscire. Quanto dura, se dura, il latrato dei cani, nella notte. Tutto questo è un bel dire. Giostre, e che belli soldati di piombo a guardarli d'estate. Posso udirne le voci, le grida strapiombo, preferivo le frate. E che ieri è un ralampo di aprile, lo so, che l'han scritto su tutti i giornali. Non li ho letti per noia o paura, non li ho letti che ho perso gli occhiali. E allora vai, vai, e raccontaci ancora, se c'è un giardino in fiore che cresce in altura. Vai, vai, che non c'è perdono, nel vento di chi si è perso nei giochi dell'abbandono. E allora vai, vai, e raccontaci ancora di come si era adulti senza pane e dimora. Vai, 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 che non c'è una storia da piangere senza uno straccio. Inutile, inutile, come una vittoria. Così per raggiungere il cielo, quanto dura e non cogli il momento che non sembra vero. Quanto dura il coraggio di dir stringere adesso la tua vita in un vortice acceso. Quanto dura, se dura, il successo di un sorriso triste e un applauso confuso. Si è perso nei giochi dell'abbandono.
questo è Pizzo Lungo in questa versione live con Pippo Polli e i suoi musicisti, che adesso uccideremo subito. Ma prima ti chiedo, dove eravate qui? Hai identificato la location?
Credo che eravamo a Lugano, proprio i tuoi colleghi della Radio Svizzera, che avevano un auditorio molto bello lì.
A proposito di musicisti, avete visto chi ha avuto modo in visual radio, proprio in TV, anche di guardare le immagini? Avete riconosciuto i musicisti, che sono gli stessi che faranno parte di un concerto sul quale adesso torneremo con Pippo Pollina, che nello stesso giorno, quindi nel pomeriggio alle 17, ci sarà il convegno di cui abbiamo parlato. Poi la sera, sempre di venerdì 10, al Teatro Massimo, quindi una location di estrema suggestione e prestigio, si esibirà Pippo con questa Palermo Acoustic Quintet. Ci sono proprio quei musicisti che avete visto, quindi Edoardo Musumeci alla chitarra, Mario Rivera al basso, non voglio andare a memoria se dimentico qualcuno, Gianvito Di Maio alle tastiere, Roberto Petroli al sax e clarinetto,
Fabrizio Giambanco alla batteria.
Su questo concerto vorrei tornare, abbiamo un piccolo break pubblicitario e poi torniamo. È un doppio appuntamento imperdibile, ve lo dico proprio spassionatamente, non per interesse, non mi ha pagato, lo giuro, puoi confermare? Non so, è venerdì 10, quindi alle 17 il convegno e poi in serata al Teatro Massimo. Sul concerto torniamo tra poco, perché parleremo anche del nuovo disco, nuovo album di Pippo Pollina. State con noi. Si chiama Fortuna, il disco nuovo di Gali, nel Doc Time di oggi, insieme a Domenico Cannizzaro, insieme a Pippo Pollina, che è oggi il nostro ospite. Abbiamo parlato di questo convegno che si terrà, ripeto, venerdì 10 giugno al Teatro Agricantus di Palermo. L'omonimia con gli Agricantus, insomma, non è assolutamente casuale, alle 17, mentre poi in serata al Teatro Massimo ci sarà questo concerto, che è l'ennesima tappa di un tour inesauribile, infinito, che tu hai fatto in tutta Europa, in tutto il mondo. Sei sempre in giro, ci sono ancora città che non hai visitato, dove non hai suonato?
Ce n'è.
A parte il Burundi.
Il Rubundi.
Mentre farai tappa nella tua Palermo, appunto venerdì al Teatro Massimo, con Canzoni Segrete, che è un album. Raccontalo tu, che album è?
È il 24esimo della serie. È un album che è nato in sofferenza, perché c'è stato il Covid, e quindi era previsto che noi registrassimo i primi del 2020, in primavera del 2020, poi a marzo del 2020 sappiamo tutti quello che è accaduto, quindi ho dovuto rimandare le sessioni di registrazione. E durante questa lunga pausa mi sono reso conto che forse non è stato tanto male rimandare, perché mi sono venute altre idee. Quindi durante questo diciamo semestre del 2020, in cui sarei dovuto andare in studio a registrarlo, ho cambiato idea,
ho scritto
le canzoni, ho affinato un po' i testi, gli arrangiamenti sono stati, insomma, rivisti, ed è stato un bene, perché poi il disco è uscito esattamente come io lo volevo, con questa forte tensione ritmica dovuta alle percussioni suonate in un certo modo, con le armonie curate in un certo modo. L'ho prodotto insieme a un musicista tedesco che si chiama Martin Kelberer, e lo abbiamo realizzato in 5 studi, tra cui anche Palermo. Siamo stati una settimana qui a Palermo all'Indigo Studio di Fabio Rizzo, e lì abbiamo fatto alcune sessioni di registrazione con tanti musicisti di Palermo, e poi siamo stati a Parigi, siamo stati a Monaco di Baviera, a Zurigo, eccetera.
E questo periodo dei 2 anni, insomma, di pandemia ha da una parte inaridito la fase creativa di molti artisti. Sono venuti qua, c'è chi mi ha detto no, io mi sono fermato, non riuscivo a partorire idee, c'è chi invece ha aumentato la fertilità proprio creativa, no? come a quanto pare nel tuo caso. Dentro ci sono canzoni che fanno parte proprio, racconta un po' la tua storia, se vogliamo, no? Ci sono canzoni anche abbastanza diverse.
Sì.
È un album eterogeneo, se vogliamo.
Sì, io ho sempre avuto la tendenza a spaziare, comunque, nei dischi che ho fatto, quindi ho cercato sempre di essere versatile, di raccontare le mie diverse anime, perché ne ho diverse anime musicali, in modo che la mia voce fungesse da filo di Arianna, la mia voce fosse il
filo rouge
che unisse gli episodi del disco. le tracce del disco, e anche in questo caso forse addirittura maggiormente rispetto agli altri lavori è avvenuto questo, in cui la musica popolare, il jazz, la musica rock, la dimensione acustica della musica, la musica classica si fondesse in un'unica cosa, se ciò fosse possibile, e attraverso la mia voce renderle omogenee questi elementi, e poi i testi hanno fatto il resto.
Bene, senti, a parte tutti i musicisti che citavamo prima, ci saranno una serie di ospiti abbastanza numerosi. Claudia Sala, intanto, che è stata con te in giro,
sì.
Lei è venuta più volte a raccontare orgogliosamente questa opportunità che tu le hai dato, ti ha seguito come vocalist, diciamo, no? In tante tappe del tuo tour. Ci sarà Marcello Mandreucci, che è una leggenda vivente, insomma, musicale, sì, di questa terra. Ci sarà Mario Crispi con i suoi fiati infiniti, proprio per legare con altro cordone umbilicale, gli Agricantus, insieme a Mario Rivera, che invece fa parte della band,
esatto,
bassista. E poi ci saranno Alessandro Presti,
un altro grande musicista, scena jazz,
esatto,
palermitano,
esatto. E poi ci saranno Mario Venuti e Luca Madonia, qualcuno nostalgicamente ricorderà di nuovo, sì, Venuti dalle Madonia a cercare carbone,
esatto,
qualcuno ti ricordi quell'album lì, per rendere omaggio a Franco Battiato, con il quale tu hai condiviso momenti, grande emozione proprio sul palco tante volte.
Sì, è vero, sì. Era un modo bello per ricordarlo, anche perché Luca e Mario ovviamente hanno avuto modo di lavorare e di frequentare Franco a più riprese. E poi mi piaceva molto l'idea che Catania e Palermo si unissero, ricordassero la Catania e la Palermo, la canzone d'autore, ricordassero il loro massimo esponente che a un anno e passa dalla sua morte nel più importante teatro lirico della Sicilia.
È vero.
Simbolicamente mi sembra una cosa molto bella.
Bello, ed è molto bello che tu sia venuto a raccontarci tutto questo. Quindi vediamo questi due appuntamenti nello stesso giorno, quindi venerdì 10, fra tre giorni esattamente, alle 17 il convegno La mafia a 30 anni dalle stragi, le verità nascoste e quelle rivelate, al Teatro Agricantus, con il sindaco Orlando, con il giudice Roberto Scarpinato, credo di aver dimenticato prima Claudio Fava, scrittore,
sì,
giornalista.
Giovanni Impastato.
È Giovanni Impastato, per ovvie ragioni, dal cognome capite tutto. E poi il concerto la stessa sera al Teatro Massimo di Palermo per Canzoni Segrete, il mondo musicale che vi si aprirà, di Pippo Pollina. Pippo, è stato un piacere e un privilegio averti qua.
Grazie,
davvero.
Sei stato molto gentile.
Davvero.
Grazie mille.
Grazie mille e in bocca al lupo per il tuo girovagare in musica per il mondo. Sei un'eccellenza di questa città, di questa terra. Lo dico al di là delle frasi di circostanza,
grazie,
veramente.
Grazie mille.
Grazie ancora, Pippo Pollina, okay, su Radio Time. Ciao.
Ciao.